Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
La piccola Teresa non ha mai smesso di aiutare le anime più semplici, i piccoli, i poveri, i sofferenti che la pregano, ma ha anche illuminato tutta la Chiesa con la sua profonda dottrina spirituale. Vorrei invitarvi a riscoprire questo piccolo grande tesoro, questo luminoso commento del Vangelo pienamente vissuto.
Udienza generale dell'altro ieri, il Santo Padre sta parlando di Teresa di Lisieux. Bentrovati cari amici da Laura De Luca, tra le pagine e i fogli e le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Allora, la parola piccola, piccolo, è tornata più volte l'aggettivo in quest'ultima catechesi del Santo Padre. E allora oggi partiamo proprio da qui per la nostra mezz'ora di divagazioni, appunto, tra le pagine, i fogli, le parole. La piccola Teresa, dunque, ha detto ancora il Santo Padre all'udienza generale dell'altro ieri, la sua professione religiosa è per lei un vero matrimonio spirituale nella piccolezza evangelica, caratterizzata dal simbolo del fiore. Che bella festa la Natività di Maria per diventare la sposa di Gesù, scrive Teresa. Era la piccola Vergine Santa di un giorno che presentava il suo piccolo fiore al piccolo Gesù. Per Teresa essere religiosa significa essere sposa di Gesù e madre delle anime. Lo stesso giorno la santa scrive una preghiera che indica tutto l'orientamento della sua vita. Chiede a Gesù il dono del suo amore infinito di essere la più piccola e soprattutto chiede la salvezza di tutti gli uomini. Allora, piccolo. Per alcuni interpreti la parola, l'aggettivo piccolo viene da piccolo, nel senso di punta, picca, e piccolo quindi è il diminutivo di picca, di punta, sarebbe una piccola punta, un puntolino. Per altri invece l'origine sta in una voce gallica, pet, che sta per porzione, frammento, pezzo. Allora, come che sia, nella parola, nell'aggettivo piccolo, c'è sia il ricordo dell'intero, di cui il piccolo è un frammento, è una parte, sia il ricordo dell'azione del pungere. Il piccolo punge, il piccolo in un certo senso può incidere. Pensiamo al bisturi, alla forza di penetrazione della lama, che quanto più è sottile, quanto più è piccola, appunto, tanto più può essere incisiva e precisa. Il piccolo nel suo piccolo può compiere rivoluzioni. E pensiamo anche alla stessa parola di Gesù, alla filosofia delle beatitudini, no? Beati gli umili, beati gli ultimi. Pensiamo al grande peso, d'altra parte, all'enorme peso dei piccoli gesti, alle grandi rivoluzioni che passano per le piccole cose. Pensiamo anche al piccolo principe, l'immortale personaggio di Antoine de Saint-Exupéry, no? Che è portatore di una grande, di un'enorme filosofia, quella del rispetto e dell'amore per l'altro. Il poeta che ben sapeva l'enorme portata di questa filosofia, non a caso l'ha messa in bocca a un piccolo eroe, a un piccolo, apparentemente piccolo personaggio, piccolo come un bambino.
Le parole.
Le parole e le cose.
Le cose intorno alle parole.
Le parole piene di cose.
Pagine, fogli, cose, parole.
Buono 5 Live, la Radio Vaticana in diretta. Allora oggi divaghiamo su piccolo, l'aggettivo piccolo a proposito di Santa Teresa di Lisieux. L'altro ieri nell'udienza generale il Santo Padre l'ha ripetuto più volte questo aggettivo, riferendosi sia appunto alla santa, oggetto della sua catechesi, sia come più volte il concetto appunto della piccolezza, dell'umiltà ritornasse appunto nell'atteggiamento di preghiera, nella fede sincera di Teresa del Bambino Gesù. E allora era a sua volta il più piccolo, anzi si spogliò per diventare ancora più piccolo. E piccoli fra i piccoli furono i suoi confratelli Francesco d'Assisi. Se ne parla oggi sui giornali perché, terminati i restauri nella cripta, riapre domani appunto al pubblico questo spazio sacro, si può tornare a visitare la tomba di Francesco d'Assisi. Ne parlano appunto oggi un po' tutti i giornali, per esempio La Repubblica: una improvvisa scenografia di pietre rosa cosparse di venature bianche e grigie provenienti dalle storiche cave del Monte Subasio, da tempo ormai chiuse all'industria estrattiva. Quasi un inaspettato trionfo di colori pastello, dalle pareti alle volte, dai pavimenti, fin sul piccolo altare anch'esso di roccia bianco-rossastra, resi più plastici e splendenti da una illuminazione diffusa ma rigorosamente indiretta, capace di ridare anima e calore alla caratteristica architettura neoromanica dell'intera cripta, per anni apparsa scura, nera, per molti tratti spenta. Così si presenta la tomba di Francesco nella Basilica Inferiore di Assisi, che da domani sarà riaperta al pubblico dopo un restauro, il terzo nel corso degli 800 anni della storia francescana, fortemente voluti dal custode del Sacro Convento, padre Piemontese, in vista della visita di Benedetto XVI del 27 ottobre prossimo. E quindi così questi restauri hanno ridato al sacrario il suo volto antico, che era stato reso irriconoscibile da secoli di esposizione ai fumi di candele, di polveri, di vapori, degli oltre 100 milioni di pellegrini che ogni anno visitano la tomba. E dunque, su Avvenire, sempre a margine di questa notizia, compare un bello spaccato, un disegno della Basilica di San Francesco, e qui si può vedere nell'insieme appunto la Basilica Superiore e la Basilica Inferiore. E una nota a margine ci ricorda che la posa della prima pietra della Basilica Inferiore da parte di Papa Gregorio IX risale a luglio del 1228, ad appena 2 anni dalla morte del santo e all'indomani della sua canonizzazione. La chiesa in stile romanico umbro, che accoglie le spoglie appunto di Francesco dal 1230, fu poi ampliata per consentire l'edificazione della Basilica Superiore in stile gotico di matrice francese. Il complesso fu consacrato da Papa Innocenzo IV, siamo nel 1253, i lavori della fabbrica terminarono nel 1367. Apparato decorativo eccezionale, soprattutto per i cicli ad affresco, basta citare Cimabue e Giotto soprattutto, e questo lo rendono, ricorda Avvenire, il più importante complesso pittorico del 200-300 italiano. E dunque, ancora piccolo, come può diventare piccolo l'uomo vicino alla tecnologia, nonostante la sua tecnologia, vicino di fronte alla natura. Uomo e tecnica, vi leggo ancora da Avvenire. Hiroshima e Nagasaki, 6 e 9 agosto 45, prima manifestazione devastante dell'incontrollabile vis mortifera dell'energia nucleare in forma di ordigni bellici. Per fini di pace gli Stati Uniti utilizzano bombe atomiche nella consapevolezza della distruttività certa e dalle conseguenze imprevedibili. Inizio dell'era atomica. Fukushima, 11 marzo 2011, fine dell'illusione nucleare. In seguito al terremoto, al maremoto di elevatissimo grado, centrali nucleari subiscono gravi danneggiamenti. Nel paese in cui scrupolosità lavorativa, rigore morale, progresso tecnologico procedono assieme, la razionalizzazione tecnica della fissione nucleare a scopi pacifici è incapace di prevedere e arginare situazioni impreviste ma naturali. Giappone significa origine del giorno, sole nascente, paese del sol levante. Antesignano nell'annunciare al mondo i risultati delle velleità umane, forse anche nel baluginio di possibili vie a nuovi, migliori giorni. L'utilizzo di tecnologie che intervengono su elementi e processi naturali conduce alla distruzione diffusa, potenzialmente totale, dell'uomo. Sia che si faccia un cattivo uso della tecnica, intenzionalmente volto all'uccisione, benché ai fini bellico-politici di pace, sia che se ne pianifichi un utilizzo buono per la produzione di energia. Non a torto, diversi filosofi novecenteschi hanno chiarito l'essenza non strumentale nichilistica della tecnica. Lungi dall'essere uno strumento nelle mani dell'uomo, la tecnica ha piuttosto essa potere sugli uomini, impedendone la libertà morale e lo stesso pensare. Insomma, di fronte alla tecnica, così affiora, emerge la piccolezza, davvero in questo caso la piccolezza senza ritorno dell'uomo. Ancora, piccola come una piazza, così sarà la città del domani. La previsione è dell'architetto statunitense Richard Meyer, che viene intervistato da La Stampa di Torino. Si trova a Bergamo per visitare il cantiere del suo ultimo edificio, che sarà pronto a ottobre. Si chiamerà I.Lab, il nuovo centro di ricerca e innovazione di Italcementi, appunto alle porte di Bergamo. E Richard Meyer dichiara all'intervistatore della Stampa: nemmeno uno dei pensieri di noi architetti ha mai potuto prescindere dal rispetto per l'ambiente. Si sono sempre considerati la ventilazione naturale, l'orientamento, il modo di controllare la luce del sole. Di questo è sempre stato fatto il nostro lavoro. Perciò, dichiara Meyer, la città di domani non potrà che essere così, come una piazza. Quello che conta è il rapporto degli edifici con l'elemento umano, lo human scale. La città deve essere sempre a misura d'uomo, quindi città sempre più piccole, se vogliamo, mai più megalopoli sconfinate, città sempre più simili a un piccolo punto d'incontro.
Mi farò prestare un soldino di sole, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo, quando sull'altare ti porterò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Happy is the boy when she looks up above and he sees that her window is open wide. Happy is the boy when she throws a carnation with an invitation to come inside. Just a little street down in Portofino, just a little girl with a mandolino, just a boy in love, yeah, the moon is shining, little serenade, little serenade. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà.
Cari amici, oggi stiamo divagando tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta sulla parola, sull'aggettivo piccolo. L'altro ieri, in udienza generale, il Santo Padre ha sviluppato la sua catechesi su Santa Teresa di Lisieux, Santa Teresa del Bambino Gesù, e questo aggettivo piccolo, piccola, è stato più volte pronunciato dal Santo Padre. Teresa è uno dei piccoli del Vangelo, che si lasciano condurre da Dio nelle profondità del suo mistero. Una guida per tutti, soprattutto per coloro che nel popolo di Dio svolgono il ministero di teologi.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie.
Per i piccoli, un libro per bambini, diciamo così, per piccoli ma anche per grandi, per i piccoli che pensano in grande e per i grandi che non smettono di sentirsi piccoli. È in libreria per la casa editrice Topi Pittori, una raffinata editrice milanese. Vi invito a visitare il sito topipittori.com, dove c'è anche un blog. Allora, a titolo di questo libro e questo bel cartonato di poche pagine, saranno una trentina, molto ironicamente, molto elegantemente illustrate, il titolo di questo libro è 9 storie sull'amore. Autrici Giovanna Zoboli, testi Anna Ventura per le immagini. E io mi limito a leggervi una di queste storie che formano appunto questo volume. Un giorno, non si sa da dove, arrivò un bambino. Era un bambino come tutti gli altri, ma sembrava più piccolo, per via del fatto che con lui non c'era nessuno. Lo videro un uomo e una donna che passavano di lì e si chiesero da dove potesse venire. «Per me viene da molto lontano», disse l'uomo. «Tutti i bambini vengono da luoghi lontanissimi», disse la donna. «Sì, ma questo sembra più lontano degli altri», insistette l'uomo. «E invece a me sembra più vicino, anzi vicinissimo», disse lei, e indicò che sul piede del bambino era cominciata a spuntare una fogliolina. «Vedi?» spiegò, ha già cominciato a mettere radici. E aveva ragione, perché i bambini sono bravissimi a mettere radici, anzi a far mettere radici a tutto quello che è intorno a loro, donne, uomini, case, cose, animali, nuvole, paesi. Questo è il tono di 9 storie sull'amore, libro per bambini, per piccoli, ma come avete sentito anche grandemente per grandi, è in libreria per Topi Pittori a firma di Giovanna Zoboli, Anna Ventura.
Gesù piccino picciò, Gesù bambino, fa che venga la guerra prima che si può, fa che sia pulita come una ferita, piccina picciò, fa che duri poco e che sia come un gioco, e fa che si porti via la mala morte e la malattia, fa che duri poco e che sia come un gioco. Tu che conosci la stazione, tutti quelli che ci vanno a dormire, fagli avere un giorno l'occasione di poter anche loro partire. Partire senza biglietto volare via. Per essere davvero liberi non occorre la ferrovia. E fa che piova un po' di meno sopra quelli che non hanno l'ombrello. E fa che dopo questa guerra il tempo sia più bello. Gesù piccino picciò, Gesù bambino comprato a rate, chissà se questa guerra potrà finire prima dell'estate, perché sarebbe bello spogliarci tutti quanti e andare al mare e avere sotto gli occhi, dentro al cuore, tanti giorni ancora da aspettare e ad ogni compleanno guardare il cielo ed essere d'accordo. non avere più paura, la paura soltanto un ricordo. Gesù piccino picciò, Gesù bambino alla deriva. Se questa guerra deve proprio farsi, fa che non sia cattiva. Tu che le hai viste tutte e sai che tutto non è ancora niente. Se questa guerra deve proprio farsi, fa che non la faccia la gente. E poi perdona tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tranne qualcuno. E quando poi sarà finita, va che non la ricordi nessuno. E quando poi sarà finita, va che non la ricordi nessuno.
Amici, si avvia a conclusione la nostra mezz'ora insieme di oggi. Oggi stiamo divagando su Piccolo, un piccolo segno di rinascita per la cultura in Italia. Del resto la primavera è piena di piccoli segni di rinascita, piccole gemme, piccoli fiori, piccoli tepori. E allora ecco la Primavera della Cultura 2011, tre incontri al Teatro Argentina di Roma a cura di Franco Ricordi. E il primo è oggi alle 17, Ideologia di Amleto, la libertà della cultura e delle arti, con la partecipazione di Maurizio Giammusso, Marcantonio Lucidi, Giuseppe Manfridi. Ripeto, al Teatro Argentina alle 17 di oggi. È un progetto di Franco Ricordi, che si è interrogato a lungo sul ruolo appunto più o meno politico della cultura in Italia. Altri due incontri sono previsti per il 20 aprile e l'11 maggio, ne parleremo ancora, sempre al Teatro Argentina. E sempre oggi alle 17.30 alla Libreria Internazionale Paolo VI, via di Propaganda, qui a Roma, nell'ambito degli incontri I Venerdì di Propaganda, Temi e Autori, Neria De Giovanni incontra Angela Ambrogetti, curatrice del volume Compagni di Viaggio, interviste al volo con Giovanni Paolo II, che è edito dalla Libreria Editrice Vaticana. Questo è oggi alle 17.30. Ebbene, visto che lo spunto di oggi è stata la piccolezza di Teresa di Lisieux, che ha fatto di questa piccolezza, di questa frequentazione con i più piccoli, lo scopo della sua vita, l'anima della sua spiritualità, mi piace lasciarvi oggi con una piccola citazione dalla sua Storia di un'anima. Il Santo Padre l'ha definita ieri in udienza una meravigliosa storia d'amore raccontata con una tale autenticità, semplicità e freschezza che il lettore non può non rimanerne affascinato. Ricordo, la Storia di un'anima la trovate facilmente in tutte le librerie. Io ho sotto mano un'edizione Ancora di diversi anni fa. È la autobiografia spirituale di Teresa di Lisieux. Allora scrive Teresa nella sua storia: come gli uccellini imparano a cantare ascoltando i loro genitori, nello stesso modo i bambini apprendono la scienza delle virtù, il canto sublime dell'amor divino, accanto alle anime incaricate di formarli alla vita. Allora, vi ringrazio dell'attenzione, vi do appuntamento ai nostri prossimi spazi e vi auguro buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Vaticana.
Tieni a mente la cosa. Le parole verranno di conseguenza.
Catone il censore.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Tieni a mente la cosa.
Tieni a mente la cosa.
Le parole verranno di conseguenza.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole. Pagine.
Fogli.
Parole.
Parole.
Parole.